Allora Zaccaria 12. Zaccaria 12 comincia nel primo versetto con questo: l'oracolo della parola dell'Eterno riguardo Israele. E questo oracolo del Signore comincia in versetto 1 di capitolo 12 e va alla fine di capitolo 14. Gli ultimi tre capitoli è una profezia. Voi sapete che nella Bibbia non c'erano versetti e capitoli, sono stati aggiunti dopo. Quindi questo oracolo, questa profezia, è tutto capitolo 12, 13 e 14. Non copriremo tutti e tre i capitoli questa sera, solo capitolo 12. Quindi l'oracolo della parola dell'Eterno, questa parola dell'Eterno è anche il nome di Dio, Yahweh, come si pronuncia tante volte Geova, ma Geova è una parola del latino dove hanno aggiunto i vocali, ma il nome è Yahweh. Però l'Eterno in italiano ha anche una buona traduzione, perché Yahweh, il nome, vuol dire colui che è eterno, colui che dimora nell'eternità. E quindi il Signore vuole enfatizzare che è Lui che parla, che è Lui che dà questa parola. L'oracolo della parola dell'Eterno riguarda Israele. Così dice l'Eterno, che ha disteso i cieli, posto le fondamenta della terra e formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Quindi il Signore, prima di cominciare questo oracolo riguardo gli ultimi tempi, la nazione di Israele, usa tre cose che lui fa, un po' per ricordarci, perché a volte possiamo dimenticare. Il Signore dice: sono io il Signore che ti parlo, e sono io che ho disteso i cieli, distesi l'universo. Questi verbi, come lo leggiamo in italiano, anche in inglese, sembra come: ho disteso i cieli nella creazione, ho posto il fondamento della terra nella creazione, ho messo lo spirito nell'uomo quando ho creato l'uomo. E vuol dire questo, ma vuol dire questo è un verbo continuativo. Quindi io sono l'Eterno che ho disteso i cieli e li distendo anche ora. Cioè, nel senso, sono colui che mantengo il cielo. Voi sapevate che gli scienziati non hanno nessuna spiegazione perché gli atomi nel nostro corpo mantengono insieme? Perché ci sono il nucleo dell'atomo, se qualcuno è scienziato puoi correggermi, e ci sono i neutroni e i protoni, e sono caricati in modo opposto. Avete mai preso delle calamite e tu cerchi di forzarle insieme e si respingono? Allora anche i nostri atomi nel nostro corpo, in questo pulpito, in questo microfono, sono fatti in questo modo. E scienziati, i più grandi cervelli del mondo che noi conosciamo, non sanno, perché secondo tutta la legge della fisica si dovrebbe separare, cioè tutto l'universo si dovrebbe disfare secondo quello che conosciamo, ma c'è una forza che li mantiene insieme e i scienziati non hanno nessuna spiegazione. Ma qui il Signore dice: sono io che distendo l'universo e lo mantengo. In Colossesi e Filippesi dice che Dio, con la potenza della sua parola, mantiene tutte le cose insieme, anche le cose invisibili. Ci sono preannunci di scoperte scientifiche, di cose che erano scoperte poi migliaia di anni dopo dall'uomo. Per dire, anche Gesù ha detto che quando io ritornerò, ci sarà due nei campi, quindi due che lavorano di giorno, e ci saranno due nel letto che dormono durante la notte. Conoscete questi passi nel Vangelo, no? L'uomo ai tempi di Gesù, anche molto dopo Gesù, cioè Galileo, che era un di Padova, cioè che era qui, non era di Padova, ma insegnava all'università di Padova, famoso astronomo, lui è stato costretto dalla Chiesa romana a negare le sue teorie che la Terra era rotonda, che girava, che c'era giorno e notte da tutte e due parti, che girava intorno al Sole. E l'uomo, diciamo, pochi centinaia di anni fa ha scoperto questo fatto, che la Terra è rotonda pensavano prima che era piatto, se anche Colombo, quando doveva navigare per l'America, avevano, ma se tu vai lì, poi, no, come un tavolo, tu cadrai dal tavolo e, sai, la tua nave andrà nell'abisso, chissà dove. Ma Galileo Galilei ha detto, no, la terra è tonda, è un globo, che anche in Giobbe dichiara, Signore, tu hai fatto la terra un cerchio, che la parola in ebraico è sfera, e lo pendi su nulla, cioè appeso su nulla, quindi non c'è. E ci sono nella Bibbia tante di questi, cioè dimostrazione che lo Spirito Santo, che Dio Onnipotente ha scritto la Bibbia, perché ha dimostrato di sapere cose che l'uomo ci ha messo migliaia di anni dopo a scoprire. E quindi si dice in inglese, questi sono preannunci di scoperte scientifiche. Per dire, nella legge di Mosè c'era la legge della quarantena. E avete mai letto? Se c'era un leproso, lui deve essere messo fuori dal campo da solo, il sacerdote doveva controllarlo dopo che lui si era lavato, bruciato i vestiti, e tante altre cose. Che qui in Europa c'era la piaga nera, avete sentito questo, no? Non avete sentito della piaga bubonico? Non avete sentito della peste nera? Sì, non nel Medioevo c'era la peste nera. Metà di Europa è stato ucciso da questo. Dai, dobbiamo fare lezione di storia anche. Comunque, io come sono, mi piace leggere la storia. Alcuni in Europa dicevano che erano gli ebrei che avvelenavano l'acqua, e quindi alcuni ebrei sono stati uccisi, bruciati, perché c'era queste calunnie che gli ebrei avvelenavano l'acqua, la gente moriva per questo, e tante altre credenze false riguardo. E questa piaga bubonica, la peste nera, si spandeva e milioni di persone sono morti qui in Europa. Fino a un giorno che alcuni uomini a Vienna hanno letto nella parola di Dio che i malati dovevano essere messi in quarantena, e quindi hanno cominciato a applicare questa legge della quarantena e fu fermato questa piaga qui in Europa. Comunque tante altre cose nella Bibbia. E il Signore, prima di annunciare questa profezia, dice, guardate, io ho creato il cielo, l'universo, ho posto il fondamento della terra e ho formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. E secondo me anche noi dovremmo ricordare ogni giorno che lui fa queste cose. Che il Signore lancia una sfida, mi sembra in Geremia, dice, c'è qualcosa troppo difficile per me. Allora in versetto 2 comincia la profezia, ecco io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti, verranno pure contro Giuda quando cingeranno l'assedio a Gerusalemme. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, tutti quelli che se lo caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunati contro di lei. Quindi questa è una profezia che si sta adempiendo nei nostri giorni. Ultimamente si parla un po' meno di Israele, però io ho 46 anni e posso dire che più o meno tutta la mia vita Gerusalemme, Israele è stato sempre nelle notizie. Potete verificare anche da voi, è così? Sì, oggi vogliono che Olmert si dimette perché come ha maneggiato questa guerra in Libano. Ma il Signore ha detto che negli ultimi tempi, prima che Cristo tornerà, tutte le nazioni, Gerusalemme sarà questa pietra pesante, sarà una colpa di stordimento, di ubriachezza letteralmente. Farà sbalordire, sarà questa pietra. In versetto 3 dice che Gerusalemme, io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Quindi questo è accaduto solo nei nostri tempi, perché Gerusalemme mai nella sua storia è stato una pietra pesante per tutte le nazioni del mondo. Nei tempi di Gesù si poteva dire che magari per i romani era una colonia romana, un po' ribelle, c'era la ribellione dei Maccabei, che poi è stato distrutto dai romani nel 70 d.C., ma non era una pietra pesante per tutti i popoli, tutte le nazioni. Anzi, Gerusalemme, dopo la distruzione nel 70 d.C., è stato un paese quasi abbandonato. Fino all'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, la popolazione di Gerusalemme era 28.000 persone, più piccolo di Montebelluna. E poi con la Seconda Guerra Mondiale, tutta la grande simpatia che il mondo ha avuto verso il popolo ebraico, dopo quello che hanno subito dai nazisti, c'era questa grande simpatia mondiale per il popolo ebraico, e quindi è stato deciso, diamo questo pezzo di Israele a tutti questi ebrei. E nel maggio del 1948, in adempimento della profezia di Ezechiele, dice, avete mai visto una nazione nascere in un giorno? E il Signore dice, io farò queste cose, farò nascere una nazione in un giorno. L'unica volta che è accaduto in tutto il mondo. Cioè che il mondo ha preso un pezzo di terra e ha detto questo sarà per questo popolo. Tutto questo è un adempimento della parola di Dio. E da quel momento in poi, perché come gli arabi non erano contenti, loro dicevano Israele e Palestina appartiene a noi, quando in realtà gli arabi che abitavano in Palestina anche nel 48 erano pochissimi. Era un posto abbandonato, era un deserto, non ci abitava quasi nessuno. La maggior parte dei palestinesi che abitano in Israele oggi sono persone della Giordania e della Siria che sono immigrati in Israele per lavorare. Come abbiamo visto in questi giorni in Francia, tutti gli immigrati che fanno ribellione, bruciano cose, fanno tumulti, perché vogliono diritti, vogliono questo, vogliono quello. La maggior parte dei palestinesi sono persone immigrate in Israele, da altri paesi arabi. Ma il Signore dice, nei ultimi tempi, prima del mio ritorno, prima che si concluderà ogni cosa, Gerusalemme sarà questa pietra di inciampo, sarà questo peso su tutte le nazioni. E questo noi vediamo nei nostri giorni, nella nostra vita si sta adempiendo questo. Che tutta la nazione, cosa dobbiamo fare con Israele, cosa dobbiamo fare a Gerusalemme, perché i musulmani dicono che è un luogo sacro, anche se nel Corano non viene menzionato neanche una volta la città di Gerusalemme, neanche una volta. Il fatto che Gerusalemme è un luogo sacro è stato un po' inventato dello zio, mi sembra, o lo zio o il nonno di Yasser Arafat. Come lui voleva ravvivare nei cuori dei arabi un odio verso Israele e questo pensiero di sterminarli, di eliminarli dalla Terra Santa, lui un po' ha fatto questa propaganda che Gerusalemme era un luogo sacro secondo il Corano. Ma se tu leggi nel Corano non viene neanche menzionato una volta questo. Oggi dicono il terzo luogo sacro, ma non viene neanche menzionato. E molti musulmani non sanno, è come una diceria che se tu lo dici abbastanza volte la gente comincia a credere. Molti musulmani credono oggi che Maomet sia sceso dal monte Sion, dove c'è il moschea della roccia, no? Quel domo dorato lì nella piazzale di Gerusalemme. Molti credono che Maomet sia salito in cielo da quel punto, ma il Corano insegna che lui è salito in cielo da Mecca. Ma comunque, per dire, Gerusalemme è importante per i musulmani ora, per gli ebrei, ovviamente, perché il Tempio può essere costruito solo lì, e poi anche per i cristiani, perché il nostro Signore è nato e vissuto lì. Quindi Gerusalemme, le tre religioni più grandi nel mondo, cioè tutti vedono Gerusalemme. Allora, quando Zaccaria ha profetizzato, questo era 500 anni prima di Gesù, quindi il cristianesimo non esisteva. L'Islam era 700 anni dopo Cristo, e quindi neanche quello. C'era solo il popolo ebraico, cioè era solo importante per loro in quel momento. Eppure Dio disse: nei ultimi tempi, prima del mio ritorno, tutto il mondo, Gerusalemme, sarà questa pietra pesante. E poi in versetto 4 fino a 9 Dio parla di come lui aiuterà Israele in quei giorni. In quel giorno, dice l'Eterno, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di pazzia i loro cavalieri, aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. I capi di Giuda diranno in cuor loro: gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza nell'Eterno dei eserciti, il loro Dio. In quel giorno farò dei capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo della legna, come una torcia accesa in mezzo ai covini. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti, ma Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo a Gerusalemme. L'Eterno salverà prima le tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non cresce più di quella di Giuda. In quel giorno l'Eterno difenderà gli abitanti di Gerusalemme, e in quel giorno il più debole fra loro sarà come Davide, e la casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo dell'Eterno davanti a loro. In quel giorno avverrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Quindi un altro indizio che questo parla solo degli ultimi tempi: tutte le nazioni verranno contro Gerusalemme. Questo non è mai accaduto nella storia fino adesso. Nell'Antico Testamento gli Assiri, i Babilonesi, gli Egiziani, poi Grecia, poi i Romani, tante nazioni hanno invaso Israele, ma mai tutte le nazioni del mondo. Ma qui Zaccaria profetizza: verrà quando tutte le nazioni verranno contro Gerusalemme. E abbiamo visto in Daniele, verrà il re del nord, Gog e Magog, Tubal, Meshach, dalla Russia, che poi anche in questi giorni Putin, il vecchio comunismo, comincia a risorgere anche lì, il vecchio dittatore, il re dell'Ovest, Stati Uniti e Europa, il re del Sud, Persia, Iran, e il re dell'Est, dell'Estremo Oriente, la Cina. Tutti i giocatori sono in posizione. E il Signore dice: in questi ultimi giorni verranno tutti questi nazioni per distruggere Gerusalemme, ma io soprannaturalmente darò loro la forza. Tu pensi un piccolo nazione Israele, insignificante. Anche se tu guardi tutte le guerre che hanno avuto fino adesso, no? Nella guerra di 67, Egitto, Assiria, la Siria, Giordano, anche l'Iraq, tutti contro per sterminare gli israeliti. Cioè avevano molto più uomini, molto più carri armati, molto più di tutto. E non solo sono stati sconfitti nella loro invasione di Israele, ma hanno anche perso la città di Gerusalemme, che era ancora sotto dominio arabo. E quindi nel 48 è nata la nazione di Israele, ma fino al 67 la città di Gerusalemme era ancora sotto dominio dei gentili. E il Signore dice: ancora più avanti nel futuro ci sarà un miracolo ancora più grande. Tutte le nazioni del mondo, America, Russia, Cina, eppure perderanno tutti, perché è il Signore che combatte. E questo è buono per noi di ricordare, che il Signore è da parte nostra. Quindi magari nei occhi del mondo siamo piccoli, siamo deboli, siamo niente, siamo una cosa di nulla. Ma anche gli israeliti sono, ma anche tutto il mondo contro di loro. Il Signore dice: loro perderanno perché io sono con voi. E poi il Signore dice: in questo momento, quando tutte le nazioni saranno radunate per distruggere Gerusalemme, versetto 10, riverserò sulla casa di Davide e sui abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, Abbiamo già visto nello studio precedente questo pastore che viene col bastone della grazia, che raffigura Gesù Cristo. In primo Giovanni, Vangelo di Giovanni capitolo 1 dice: la legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia è la verità. Grazie Davide. Sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Quindi Dio riverserà questo spirito di grazia e di supplicazione ed essi guarderanno a me. Quindi dobbiamo ricordare che questo oracolo è dell'Eterno. Questo è un oracolo di Yahweh, di Geova. E quindi Geova dichiara che negli ultimi tempi gli israeliti guarderanno me, Geova, che hanno trafitto. Chi hanno trafitto? Gli ebrei. Gesù, cioè, è ovvio. E questo è sono buoni versetti per far vedere i nostri amici testimoni di Geova. L'altro giorno c'era un uomo qui, lui stava guidando in mezzo a Cairano, a Montebelluna. Carlo stava venendo qui per lavorare qui nel giardino e mentre camminavo per il marciapiedi stava leggendo la Bibbia. E questo uomo ha visto uno che leggeva la Bibbia e ha detto: fermo, fermo, ma chi sei? Stai leggendo la Bibbia, bello! Quindi questo ha offerto di dare Carlo un passaggio qui, sono venuti qui e io e David, quando siamo arrivati, c'era questo uomo qui che parlava con Carlo e io ho detto: voglio fare una domanda a lei. E abbiamo letto questi passi qua. E io ho detto: qui in questo passo in Zaccaria, quando parla di colui che hanno trafitto, di chi sta parlando qua? E lui ha detto, come avete detto anche voi, Gesù. E ha detto: ma come, non è Geova che parla? Cioè la Bibbia è piena della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono tre e sono uno. Qui l'Eterno dice: io sono Dio che ho disteso l'universo, che ho posto il fondamento della terra, che ho formato lo Spirito dentro ognuno di voi, e sono colui che avete trafitto. Se guardiamo in Salmo 22, versetto 6, questo è un salmo, per chi non sa, profetico, dove Davide profetizza la morte di nostro Signore Gesù Cristo in prima persona. E questa è solo una mia supposizione, ma io credo che quando Davide ha avuto questo salmo dallo Spirito Santo, era come lui vedevo e vivevo quel momento. Perché lui parla in prima persona e descrive la morte del Messia come Gesù dalla croce. È un salmo bellissimo. Questo è un buon salmo se incontrate qualche ebreo, per mostrare che Gesù è il Messia, è l'unico che adempi tutte le profezie del Vecchio Testamento. Ma leggiamo il versetto 6. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio dei uomini e disprezzato del popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro, scuotono il capo, dicendo: egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra poiché lo gradisce. Qui il Signore ha profetizzato le parole esatte che i religiosi avrebbero dette al Signore quando lo era sulla croce. Certo, tu sei colui che mi hai tratto fuori dal grembo materno, mi hai fatto avere fiducia in te, da quando riposavo sulle mammelle di mia madre. Io fui abbandonato a te fin dal mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicino e non c'è nessuno che mi aiuti. Grandi torri mi hanno circondati, potente torri di Bashan mi hanno attorniato. Essi aprono la loro gola contro di me come un leone rapace ruggente. Sono versato come l'acqua, tutte le mie ossa sono slogate. Questa è una condizione che accade quando uno viene appeso su una croce per tante ore. Tutte le giunture si slogano dal peso dell'uomo. E pensate che Davide ha scritto questo secoli e secoli prima della nascita dell'impero romano, che poi il modo di esecuzione, di crocifiggere, è stato inventato ancora secoli dopo la nascita dell'impero romano. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Anche questa è una condizione medica che accade quando un uomo viene crocifisso, perché essendo appeso alle due mani, la cavità toracica ha la tendenza di rinchiudersi su di sé e quindi comprime il cuore, e il cuore non riesce a battere in modo normale, e quindi anche il sangue, cioè questo fatto che il cuore diventa come cera. Il mio vigore, versetto 15, si è inarridito come una coccia di argilla, e la mia lingua è attaccata al mio palato. Quindi anche lì, quando Gesù ha detto 7, tu mi hai posto nelle polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, un stuolo di malfattore mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Quindi pensate un attimo, cioè Davide ha profetizzato questo prima dell'invenzione di forare le mani e i piedi di un uomo. Non era un modo di uccidere nessuno, forse 100 o 200 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Eppure profetizzato. Anche qui, per il popolo ebraico, non c'è scusa. Dio aveva detto, il Messia sarà mani e piedi forati. Loro guarderanno me che hanno trafitto. E tornando in Zaccaria, essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, faranno quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui come si è grandemente addolorati per un primogenito. In quel giorno ci sarà un grande cordoglio in Gerusalemme, simile al cordoglio di Hadad Riman nella valle di Megiddo. Quindi in quel momento ci sarà questa furiosa battaglia contro Gerusalemme, tutte le nazioni là per annichilire il popolo ebraico. E in quel momento di disperazione, secondo me, per il popolo ebraico, cioè loro saranno, adesso è finito, no? Adesso saremo distrutti da tutti. Eppure in quel momento avranno la rivelazione che Cristo è il Messia, che Gesù Cristo è il Messia. Loro vedranno me. In capitolo 13 dice che Gesù stesso verrà e metterà i suoi piedi sul monte Sion e si spaccherà a metà, una cosa che anche viene descritto in Apocalisse, capitolo 12, che vedremo domenica. Ma loro faranno cordoglio, faranno lutto, comprenderanno, noi abbiamo ucciso il nostro Messia. Tutto questo tempo. Loro faranno un patto con l'Anticristo, forse pensando che lui è il Messia, ma 3 anni e mezzo dentro questo patto lui commetterà l'abominazione di desolazione e i loro occhi saranno aperti. E in quel momento lui comincerà a perseguitare il popolo ebraico. Quando lui va nel Tempio e dirà io sono Dio, da quel momento lui avrà odio, lui cercherà di massacrare tutto il popolo ebraico. Ma poi quando sembra che tutto sta per finire, che non c'è più speranza, allora loro vedranno Cristo, avranno una rivelazione che lui è il Messia e faranno questo cordoglio come uno fa per un unico figlio. Penso che grazie a Dio nessuno di noi ha perso un figlio, quindi noi non sappiamo cosa vuol dire. Però io posso dire, quando mio figlio Joshua ha avuto 2 anni e mezzo, è stato attaccato da questo cane Rottweiler, e ho visto quel cane che aveva la testa di mio bambino nella sua bocca, posso dirvi, fratelli, che veramente è stata l'esperienza più brutta in tutta la mia vita. E quando siamo riusciti a liberarlo dal cane, l'ho preso e sangue andava dappertutto, e grazie a Dio alla fine non era così grave come pensavamo, perché le ferite in testa non è come la gola. Però in quel momento, che sapevamo noi, io e Silvana pensavamo forse morirà nostro figlio, e devo dirti, cioè io ho subito dolori fisici anche atroce, ma quel dolore che ho avuto in quel momento, il sentimento, mi sembrava che la mia stessa vita veniva succhiata, perché in quel momento ho detto: mio figlio sta morendo. È stata una cosa terribile. E Zaccaria dice che il popolo ebraico avranno questo sentimento così profondo di ravvedimento, che riconosceranno che sono stati loro, no? Gli ebrei cosa hanno detto a Pilato? Quando Pilato, la moglie era andata da lui, ha detto: non avere a che fare con questo uomo giusto, perché ho avuto tanti sogni di lui. No, non fare niente a questo uomo, perché è un uomo santo. Pilato ha ascoltato lei, alla fine ha dato in mano per essere ucciso. Però lui, volendo lavarsi le mani, dice: non volete liberarlo? Allora io lavo le mani, siete voi. E voi sapete cosa ha gridato il popolo ebraico? Cosa hanno gridato nella piazza? In quel momento, quando Pilato ha detto: io lavo le mie mani del sangue di questo uomo innocente, loro hanno detto: il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Senza neanche saperlo, cioè in un certo senso profetizzavano. Che poi in un certo senso anche noi che abbiamo creduto nel Signore abbiamo detto questo, ma nel senso buono. Cioè è profetico quello che è, cioè è profondo. Perché loro hanno detto in modo malvagio: noi lo uccidiamo e il suo sangue, cioè noi siamo colpevoli di quello. Però dall'altra parte tutti noi che abbiamo ricevuto la grazia di Dio abbiamo detto: sì, il suo sangue è su di noi che ci lava da ogni peccato. E quindi in questo momento, quando tutti quelli che sopravvivranno l'ira dell'anticristo riconosceranno, allora per fede poi anche i loro peccati sono coperti da questo sangue prezioso. Allora leggiamo gli ultimi versetti. In quel giorno ci sarà grande cordoglio in Gerusalemme, simile al cordoglio di Hadad Riman nella valle di Medigo. Qui Zaccaria riferisce alla morte del re Giosia, che era l'unico buon re fra tanti re malvagi e cattivi. E quindi quando c'era la sua morte c'era un grande cordoglio di tutta la nazione, perché era un bravo re. E il paese farà cordoglio, ogni famiglia da sé, la famiglia della casa di Davide da sé, la loro moglie da sé, la famiglia della casa di Nathan da sé, la loro moglie da sé, la famiglia della casa di Levi da sé e la loro moglie da sé, la famiglia di Shimei da sé e la loro moglie da sé, tutte le famiglie rimaste, ognuno da sé e la loro moglie da sé. Abbiamo capito che ognuno per conto suo. Secondo voi perché Dio ha messo quest'ultima parte? Potrebbe sembrare un po' ripetitiva. Pensate un attimo, perché ognuno farà cordoglio per conto suo? Che messaggio c'è in questo? Ma anche che ognuno di noi dobbiamo personalmente accettare Cristo. E secondo me il Signore, questo è il messaggio, non sarà come un ravvedimento nazionale che Paolo profetizza in Romani. Lui ci verrà il giorno quando tutto Israele sarà salvato, quindi tutti quelli che sopravvivranno a questa ultima guerra e persecuzione dell'anticristo. Però sarà anche una fede individuale, e secondo me anche il Signore per questo motivo è stato messo questo forte enfasi che ognuno, Davide e le mogli, ognuno per conto suo farà cordoglio per il Messia. Che Dio sta dicendo: non importa se tuo nonno era un pastore, un predicatore, un gran uomo o una donna di Dio, tu per conto tuo devi riconoscere che Gesù è il Messia. E anche noi viviamo in paesi cristiani, no? Ma non importa se siamo nati in un paese cristiano, ognuno di noi dobbiamo, per conto nostro, personalmente, credere in Cristo. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per questi fratelli che sono qui questa sera. Grazie, Signore, per la Tua parola. E grazie, Signore, che Tu hai subito tutto quello che abbiamo letto in Salmo 22 per noi. così è stato grande il tuo amore per ognuno di noi. E grazie, Signore, che se tu hai disteso i cieli, hai fondato la terra, hai creato e ispirato nell'uomo respiro vitale, che tu puoi prendere cura anche della nostra vita, Signore, di qualsiasi cosa, qualsiasi problema e difficoltà. Aiutaci a ricordare ogni giorno questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, cari fratelli, che avete affrontato la pioggia.